Il processo di globalizzazione dei media in Italia, con particolare attenzione alla televisione, perché è il settore in cui la globalizzazione è arrivata nel modo più rapido e imprevedibile e ha prodotto effetti più importanti negli altri settori. In generale, la globalizzazione del campo dei media è un fenomeno relativamente vecchio per alcuni media. Pensate per esempio a Cina, che era già largamente globalizzato in Italia a partire dagli anni 30, che poi con una sospensione tra il 1938 e il 1945 ha ripreso in forma molto forte per arrivare alla situazione attuale in cui circa il 65% delle entrate dei cinematografi italiani è controllata dai film hollywoodiani. Un altro settore storicamente fortemente globalizzato è quello della musica registrata, l'industria del disco, a partire soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata progressivamente internazionalizzata, a fronte anche di una forte concentrazione del settore a livello mondiale, e si è arrivati oggi in cui tre o quattro gruppi controllano il 65% del mercato del disco mondiale, anche se con grandi difficoltà, perché come voi sapete Internet ha prodotto una riduzione del 40% del fatturato dell'industria discografica a livello mondiale. Mentre invece a differenza di questi settori, o anche a differenza del campo della editoria periodica e libraria, dove storicamente c'è stata una internazionalizzazione dei contenuti da parte delle agenzie di stampa, da parte diciamo delle traduzioni, la televisione dalla sua nascita fino a circa metà degli anni 70 è stato un settore di monopolio pubblico e fortemente autarchico. In che senso? Nel senso che la RAI, essendo monopolista, avendo garantite le sue risorse finanziarie, soprattutto dalla Camera, in parte dalla pubblicità, non aveva bisogno di ricorrere al mercato internazionale dei programmi, era totalmente autosufficiente. Ciò non vuol dire che nella programmazione RAI, a partire addirittura dalla seconda metà degli anni 50, non ci fossero programmi acquistati all'estero. C'erano già all'inizio del 56 delle serie americane, c'erano film stranieri, ma la presenza di contenuti stranieri, esteri, era legata soltanto al desiderio di diversificazione delle fonti, di presentazione di diciamo, prodotti di origine culturale diversa, talvolta di offerta di contenuti considerati di alta qualità, ma era, ripeto, non una necessità, era una scelta, e la presenza di programmi non italiani era comunque marginale. La RAI produceva direttamente, senza neanche ricorrere all'industria cinematografica o a produttori indipendenti, tutto quello di cui aveva bisogno, e nella programmazione RAI la fiction, quindi sì, i contenuti diciamo di fiction erano una componente non principale, perché diciamo la RAI era in questa fase di monopolio in cui la sua funzione era ancora considerata prevalentemente pedagogica. Tutta questa situazione muta abbastanza rapidamente in modo imprevisto e anche in modo totalmente sregolato. L'elemento contingente che apre le porte per la trasformazione è legata a due sentenze della Corte Costituzionale successive, che successivamente sono anche state molto criticate dal punto di vista diciamo della base tecnico-economica su cui erano state prese, che apre la porta all'iniziativa privata, alla creazione di emittenti locali radiofoniche e televisive. Queste due sentenze, una del 1974 e la successiva che apre alla televisione privata via capo, e la successiva del 1976 che apre anche all'emittenza via etere locale. Adesso non vi faccio la storia perché probabilmente è largamente nota, ma solo per ricordare i momenti e le fasi. La cosa interessante è che da un arcipelago di piccole emittenti televisive locali, pian piano con una serie di meccanismi, si arriva alla fine del 79, primi anni 80, alla strutturazione all'interno di questo arcipelago di un numero molto limitato di reti interregionali o quasi nazionali. Comunque la storia è abbastanza nota. Ora, il fatto interessante è che all'inizio gli utenti locali avendo un bacino di utenza molto circoscritto, avevano risorse molto limitate che si basavano sulla pubblicità. La finanziamento pubblicitario, come sapete, impone delle scelte di programmazione basate su programmi molto attraenti, di larga popolarità, che però sono normalmente programmi costosi, la fiction televisiva, gli show, eccetera, eccetera. Quindi, essendo delle emittenti con piccoli bacini, avevano risorse molto limitate per costruire la loro programmazione. Quindi all'inizio le emittenti televisive locali cosa fanno? L'unico luogo dove trovano una fiction a basso costo non è certo la RAI che non vende la sua fiction ai concorrenti, ma sono i distributori di cinema che hanno magazzini ancora pieni di film degli anni 30, 40, 50, 60, 70 che sono ben lieti di trovare un mercato per loro e quindi all'inizio dei primi anni le emittenti locali hanno come principale componente della programmazione vecchi film, più o meno vecchi, a basso costo. Però man mano appunto che gli anni vanno avanti e man mano che alcune emittenti si formano in reti quasi nazionali e nazionali, da una parte questi film non sono più utilizzati perché sono stati visti troppe volte, dall'altra c'è bisogno di trovare dei contenuti più attraenti e di maggior qualità perché la competizione diventa sempre più importante. Nel momento in cui si passa dalle emittenti locali alle reti nazionali, evidentemente le risorse pubblicitarie crescono perché si passa dalla pubblicità locale alla pubblicità nazionale e la concorrenza diventa sempre più forte perché il meccanismo economico, come sapete, della televisione è quello non tanto di cioè la televisione commerciale non vive sulla vendita dei programmi, ma vive sulla vendita dell'audience. Quindi dal punto di vista economico la televisione commerciale produce audience da vendere ai sensoristi pubblicitari e i contenuti della programmazione sono dei beni strumentali per riuscire a produrre questa roba. Quindi il fenomeno rapidamente passa da, ripeto, le piccole emittenti, molte piccole emittenti locali, a un numero limitato di reti nazionali. Ora, dicevo che queste reti nazionali hanno bisogno di trovare programmi più attraenti, di maggior qualità, eccetera, eccetera. E di fronte a questa necessità hanno due possibilità. Una è quella di produrre direttamente, soprattutto fiction, film, telefilm, serie, tutta l'ampia gamma di contenuti televisivi. Dall'altra, però, tutto questo significa grandi investimenti con altissimo rischio. Come forse voi sapete, la produzione audiovisiva, e soprattutto quella cinematografica, è considerata dagli economisti uno dei settori produttivi a maggior rischio. Perché? Perché il risultato economico della produzione, che richiede grandi investimenti, si sa soltanto nel momento in cui il prodotto esce al pubblico. E quindi la prima reazione del pubblico è quella che dice il successo di un film si conosce nelle prime due settimane di programmazione. Ma fino a quel momento lì, anche un film che è costato 200 milioni di dollari può essere un fallimento. Quindi grandi investimenti, grande rischio e soprattutto il bacino d'utenza italiano è troppo limitato per assumere questo rischio. Quindi alcuni imprenditori pian piano scoprono che fuori dall'Italia e fuori dall'Europa ci sono alcuni paesi che hanno grandi giacimenti di fiction televisiva che in parte o totalmente è già stata ammortizzata nel mercato nazionale. Un tipo di fiction che è prodotta in forma seriale, cosa che in Europa fino a quel momento non si conosceva assolutamente, e che quindi può essere acquistata a prezzi molto a molto inferiori ai loro costi di produzione. Si arriva addirittura addirittura a pagare un ventesimo o un trentesimo un episodio di una serie televisiva rispetto al suo costo di produzione. I paesi che offrono le condizioni migliori sono tre, e qui proprio entriamo nella fase della vera globalizzazione, perché non è soltanto il Nord America o gli Stati Uniti come normalmente si pensa, ma è anche il Brasile, poi il Messico e il Giappone. Come mai questi tre paesi più degli altri? Innanzitutto perché sono dei paesi che hanno un grande mercato televisivo. Seconda cosa, perché sono paesi che hanno adottato per prime e in forma più avanzata le tecniche della produzione seriale. Storicamente sono stati gli Stati Uniti, che hanno un mercato a tre livelli, cioè il mercato dei network nazionali, il mercato delle emittenti associate ai network e poi il mercato delle emittenti indipendenti. Quindi la produzione seriale può essere remunerata in tre fasi diverse, quindi è molto facile recuperare investimenti. Il Brasile, come mai, è un paese dove si trova fiction a buon prezzo? Per il Brasile, dove la televisione era stata portata da Time Life, che è un'impresa americana, e che poi era stata, diciamo, acquisita, diciamo, nella sua maggiore espressione, che era Rete Globo, da un gruppo brasiliano, è il primo paese che adotta in modo sistematico una tecnica che oggi è un po' di tempo legittimata anche in Europa, che è quella che si chiama del product placement, ossia di inserire all'interno della narrazione dei prodotti commerciali che invece di essere pubblicizzati tradizionalmente vengono pubblicizzati e resi noti e visibili in questo modo. Il fenomeno brasiliano è talmente spinto da questo punto di vista che gli introiti dei product placement sono il doppio degli introiti della pubblicità normale. La cosa interessante è che questa tecnica di finanziamento è come si può dire, organizzata in modo molto scientifico, nel senso che ogni volta che c'è la sceneggiatura degli episodi di una serie, questa sceneggiatura, allora parliamo di anni 80, c'era ancora la dittatura in Brasile, quindi andava a Brasilia per essere controllata, e quando tornava indietro con le segnalazioni della censura c'era un ufficio commerciale che analizzava scena per scena, vedeva quali erano i prodotti in scena e poi si attaccava al telefono, telefonava alle aziende produttrici e diceva: noi stiamo facendo una fiction di questo tipo, c'è la presenza di questo prodotto che potrebbe essere una motocicletta, ma potrebbe essere anche il mangime dei canarini, potrebbe essere qualsiasi prodotto, e in questo modo introitava un sacco di soldi, e questo permetteva intanto di remunerare gli investimenti molto più rapidamente e dall'altra quindi mettere sul mercato internazionale questi prodotti a dei prezzi estremamente bassi. Il Giappone, altra specialità, era quella che il Giappone, che esportava soprattutto cartoni animati, era il primo paese ad aver applicato la produzione di cartoni animati il cosiddetto CAD, Computer Aided Design, e quindi invece di fare come faceva Walt Disney, di animare le scene disegnando un passaggio dopo l'altro dei movimenti, quindi con costi enormi e tempi molto lunghi, i giapponesi erano riusciti a fare la stessa cosa con i computer. Il risultato era molto più rosso, ma i costi erano talmente bassi che diciamo era stato un buon risultato. Quindi verso la fine degli anni 70, primi 1980-81, l'Italia scopre che dagli Stati Uniti si possono comprare delle serie a basso prezzo già sperimentate di alta qualità dal punto di vista tecnico, artistico, eccetera, eccetera. Dal Brasile si possono comprare delle serie considerate di minor qualità che vengono utilizzate per delle fasce di pubblico particolare, soprattutto le casalinghe, e quindi si sceglie una fascia di trasmissione particolare, e in Giappone si trovano i prodotti soprattutto per i ragazzi e per l'infanzia. Guardate bene che questo processo è talmente rapido che nel giro di qua, esattamente nel 1981, l'Italia è considerata il più grande importatore mondiale di contenuti televisivi dagli Stati Uniti, dal Brasile e dal Giappone. Quindi un fenomeno travolgente. Quindi, diciamo, la prima fase della globalizzazione globalizzazione, che vede l'Italia come, come si può dire, la punta avanzata a livello europeo, perché questo fenomeno succede prima in Italia e solo dopo un po' di anni nel resto d'Europa. Non solo, ma in Italia tutto questo avviene in un modo totalmente libero. Perché? Perché dopo che la sentenza della Corte Costituzionale aveva liberalizzato la televisione, delegando proprio esplicitamente al governo il ruolo di regolarizzare questo settore, i governi italiani riusciranno a fare una legge soltanto nel 1991. Quindi noi abbiamo un periodo che va dal 1976 al 1990, in cui chiunque, se vuole creare una radio o una televisione, può farlo, con episodi anche di vero e proprio far west, su cui sarebbe lungo poi l'intervento. Quindi, diciamo, la rapidità di questo fenomeno è legata al fatto che non c'erano regole, quindi il più forte riusciva a, come si dice, marginalizzare i più deboli. Tant'è vero che poi nel giro di poco tempo entrano in gioco grandi gruppi, Mondadori, Rusconi, e poi un outsider che crea Canale 5, che viene dal settore immobiliare, che tutti conoscete, Berlusconi, che rapidamente riesce in modo molto abile, anche dal punto di vista imprenditivo, più intelligente degli altri, e nel giro di pochi anni, 1984, riesce a comprare prima la rete Italia 1 di Rusconi, che perdeva un sacco di soldi, e nel 1984 rete 4, che era di Mondadori. Come mai succede questo? Perché Berlusconi è il primo che capisce che dal punto di vista economico fare televisione vuol dire produrre audience, perché quello è il prodotto che poi si vende. Quindi questa è, come si può dire, la prima fase che porta nella televisione italiana, prima di tutto nella televisione privata, ma poi a quota anche nella televisione pubblica, vedremo subito perché, una grande quantità di contenuti televisivi che vengono, possiamo dire, non solo dagli Stati Uniti, ma da tutto il mondo, da, diciamo, aree molto diversificate del mondo. La RAI è costretta anche lei a seguire questa pista, e quindi anche la RAI metterà nella sua programmazione una grande quantità, seppur minore di quella dei privati, di fiction importata, sia cartoni animati, sia fiction americana, un po' meno quella dell'America Latina. Perché 5 minuti? Allora, questa la RAI perché si trova una crisi finanziaria e quindi deve riuscire a riempire la programmazione con che si è allargata dal punto di vista del tempo, perché si passa da una programmazione che inizia alle 5 del pomeriggio e finisce alle 11, man mano la programmazione che copre poi non le 24 ore ma 18 ore. Quindi c'è bisogno per la RAI di trovare prodotti attraenti che facciano concorrenza con i privati e che costino poco. Quindi questa è la prima fase della globalizzazione, diciamo, della televisione italiana. C'è poi una seconda fase che parte in tempi successivi, che è quella della globalizzazione non più dei contenuti, ma dei processi produttivi, che è una cosa molto differente. Non andare a comprare un contenuto negli Stati Uniti e portarlo qua, un conto è adottare delle tecniche produttive localmente. E questo riguarda il passaggio dalla produzione per, come si può dire, singoli prodotti, il telefilm, lo sceneggiato, alla produzione seriale. Ovvero l'Italia capisce che a un certo punto, anche per contrastare il fatto che la concorrenza tra privati e RAI aveva fatto aumentare enormemente i prezzi, e quindi a un certo punto tutta questa convenienza stava riducendosi, si capisce in Italia che bisogna abbracciare questa tecnica di produzione che permette di ridurre i costi, di produrre in modo molto più rapido, e terza cosa molto importante, permette di avere dei prodotti che danno appuntamento ai telespettatori, ed è una componente della concorrenza fondamentale, perché tu quando hai una serie di 10, 20, 50 puntate che passa tutti i giorni, tutta la settimana, con la tecnica narrativa adatta riesci a conquistarti, a fidelizzare i tuoi ascoltatori, quindi intrattenendoli sul trend degli altri. E quindi la seconda fase è quella di adottare una tecnica produttiva globalizzata, che è la stessa tecnica che usavano da tempo gli Stati Uniti, il Brasile, i giapponesi, man mano gli altri, e questo cambia radicalmente l'industria audiovisiva, perché per produrre in modo seriale bisogna avere professionalità radicalmente diverse dalle altre, dal punto di vista degli attori, dei registi, dei sceneggiatori, eccetera, eccetera. E questo è un processo che avverrà in Italia e poi nel resto d'Europa, ma molto più lentamente, perché avere le risorse necessarie, ripeto, è un processo abbastanza lungo. La terza fase della globalizzazione molto interessante è quella della definizione delle regole. Perché? Perché, come voi sapete, gli anni 80 sono sapigliani che hanno preparato la costruzione del mercato unico europeo e diciamo, con tutte le direttive necessarie per omogenizzare le regole per mettere la libera circolazione dei capitali, delle persone e delle merci. E in questa costruzione economica dell'Europa già allora c'era il problema di riuscire anche a costruire degli elementi di condivisione per poi affrontare la fase dell'unione politica. E allora si era individuata la televisione come un mezzo potentissimo di costruzione di elementi identitari, di condivisione, lo stesso ruolo che la televisione aveva giocato all'interno delle compagini nazionali. Evidentemente in questa prospettiva, se i canali televisivi europei erano riempiti da programmi che presentavano la realtà di Dallas, delle telenovelle brasiliane o dei cartoni animati giapponesi, questo ruolo la televisione aveva potuto giocare. E quindi si rende conto che la situazione, diciamo, estremamente avanzata in Italia, ma che stava per tutta una serie di ragioni prendendo campo anche nel resto d'Europa, richiede di prendere le misure sia per problemi politici e culturali, proprio per evitare che la televisione diciamo, sia occupata da contenuti provenienti da altre realtà, da altre culture, e questo è un problema, e dall'altro il problema economico, perché ricordiamoci che il settore audiovisivo è un settore economico rilevante. Pensate che ancora oggi l'Europa esporta verso gli Stati Uniti un decimo di quanto importa, importa per 9 miliardi di dollari mediamente all'anno e esporta per 800 milioni. Quindi il problema non è stato ancora risolto, ma le dimensioni economiche sono queste. E quindi una delle direttive che si preparano per arrivare al 1992, un momento di unificazione del mercato europeo, è quella che verrà chiamata Televisione senza frontiere, che cerca da una parte di favorire l'eliminazione delle barriere per la circolazione dei contenuti audiovisivi all'interno europeo e nello stesso tempo di mettere delle barriere all'entrata per i prodotti che vengono da paesi extraeuropei. E una delle componenti che è stata quella più discussa e più difficile da accettare da parte di alcuni paesi e di alcuni gruppi privati è stata quella che ogni canale televisivo europeo deve garantire che almeno il 50% dei contenuti di fiction siano di origine europea. Finisco. Tutto questo nel corso del tempo, la direttiva è entrata in vigore nel 1989 e ha prodotto degli effetti molto lentamente che hanno contribuito ad accelerare l'adozione delle tecniche di produzione seriale in vari paesi europei. Oggi in Europa si produce molto più contenuti televisivi di fiction di quanto non se ne producessero allora. Il problema, cioè, molti problemi sono aperti. Diciamo, uno dei grandi problemi è che mentre a livello nazionale, la fiction nazionale in Italia, in Francia, in Germania, in tutti i paesi europei ottiene maggior successo di pubblico rispetto alla fiction importata dagli Stati Uniti o da altri paesi, il problema è che però questa fiction non esce dai confini nazionali e quindi l'obiettivo europeo di creare un mercato unico europeo anche per i prodotti televisivi e soprattutto per la fiction, che è il tipo di prodotto più economicamente veramente più importante, non è riuscito. Si calcola che oggi circa il 13-14% delle fiction nazionali riescono a circolare fuori dal paese di origine in altri paesi europei. Evidentemente questo è troppo poco per riuscire veramente a controbilanciare con una certa forza il peso che fiction extraeuropea continua ad avere nella televisione italiana. Vi ringrazio.
Grazie.